che sia con voi e con tutti gli uomini figli
cari.
Un saluto ed una benedizione a tutti voi, o figli. Abbiamo udito quelli di voi che ci hanno pensati e torniamo a parlarvi, figli, come di consueto, al termine delle vostre conversazioni. Che cosa avete detto questa sera? Vi siete fatti delle domande? Avete chiesto perché la individualità non ha come condizione della sua esistenza quella di essere legata a veicoli, in piani di esistenza, durevolmente, sempre. Ebbene, figli, a questa domanda voi stessi avete dato risposta, ma non avete considerato un particolare, e cioè che il sentire si fonde con il sentire dell'assoluto. E quindi in questa fusione d'esistenza della individualità, al termine di un ciclo cosmico, sulle soglie dell'ultimo riassorbimento, noi possiamo considerare che l'esistenza nella fusione divenga l'esistenza dell'assoluto. Per parlarvi e farvi intendere, o figli, qual è il sentire dell'individuo evoluto, massimamente evoluto, identificato con l'assoluto, usammo le parole essenza, beatitudine, esistenza, e dicemmo che la coscienza assoluta raggiunta dall'individuo quando questo individuo può esprimersi anche con la parola individualità? Voi mi intendete che cosa ciò significa? È un sentire di essere uno del tutto. Ebbene, figli, questo sentire è la dimostrazione che allora l'individualità poggia, se possiamo adoperare questo verbo, la sua esistenza, per intendersi, non più su la vita microcosmica nei piani inferiori, ma nello stesso modo in cui l'assoluto esiste. L'identificazione con l'assoluto significa, voi sapete, diventare un col tutto. Così, figli cari, quando voi parlate del sentire dell'assoluto, ancora una volta vi ricordo che è un sentire dell'uno assoluto. Non è un sentire che può ampliarsi in una successione temporale, voi lo capite. È un sentire che significa eterno presente ed infinita presenza. È un sentire in tutto, in un attimo eterno. È un sentire amare in termini di assoluto. Ma è il sentire di un tutto uno assoluto. E quando noi vi diciamo il sentire dei molti nell'uno, figli, è un essere partecipi dell'assoluto. Esistenza. E quindi un sentire assoluto, come ora vi dicevo, nei termini che ora vi accennavo. Ed è un sentire di essere uno in questo tutto uno assoluto. Esistenza, beatitudine, perché è un partecipare del tutto e ciò non può che pallidamente essere tradotto con questa parola, beatitudine, essenza, perché figli è un esistere in forma di essenza. Se noi guardiamo l'individuo durante la manifestazione di un cosmo, vediamo che la sua essenza è la scintilla divina, la quale propriamente possiamo dire solo di lei che ha i caratteri dell'assoluto, la individualità e tutti gli altri veicoli che servono alla manifestazione della vita individuale nel cosmo. Esistere in stato di essenza significa quindi aver abbandonato i veicoli che hanno servito al processo evolutivo ed avere quindi trasceso il cosmo. Se non vi fosse questo stato di esistenza, il manifestarsi e il riassorbirsi dei cosmi non sarebbe che un moto meccanico. Un pulsare accidentale nel tempo, conseguenza imprevista della natura di un assoluto privo del sentire assoluto, e tutto sarebbe ridotto ad un moto meccanico privo di ogni aspetto di sentimento nel modo che prima vi dicevo. Ma non è così, figli. La individualità, che voi sapete essere un attributo della scintilla divina, in altre parole del virtuale frazionamento dell'assoluto, dell'uno nei molti, rappresenta la natura di Dio detta sentire amore, la sua natura interna. Se non vi fosse questo virtuale frazionarsi dell'uno nei molti, non vi sarebbe il sentire amore dell'uno assoluto e viceversa. Ma in ciò, come avete detto, non deve intendersi che il sentire dell'assoluto sia frazionato in tante piccole o grandi propaggini, in tanti tentacoli, in una sorta di sistema nervoso che abbia lo scopo di portare fino nei più recessi meandri la facoltà e la possibilità dell'assoluto di sentire, giammai fini. E questa del virtuale frazionamento una natura dell'assoluto in forza della quale, ripeto, l'assoluto sente, ama in termini di assoluto, di tutto uno assoluto. Comprendo, figli, che questi argomenti possano per taluno di voi sembrare pesanti, ma pure non dovete dimenticare e non tenere in debita considerazione la loro importanza. Avete chiesto che cosa deve fare l'individuo che si sia convinto dell'assoluto, che ne riesca a intravedere la natura, per vivere in un modo che, pur essendo relativo, si avvicini il più possibile alla realtà. Figli, il nostro insegnamento, pur essendo cominciato da molto del vostro tempo e da più lati, secondo differenti punti di vista, finisce con lo scoprirsi un tutto unico, che dovete seguire ed ascoltare nella stessa direzione. l'assoluto è immutabile. Nell'assoluto non esiste divenire, ma l'assoluto è l'essere. Ebbene, figli, qual è l'insegnamento che noi vi abbiamo dato, che si addice a questa realtà dell'assoluto trasportata nella vostra vita di ogni giorno, figli cari, se non il conoscere voi stessi, il quale tronca ogni divenire dell'individuo per realizzare nell'intimo suo un essere. Noi vi abbiamo detto che se nell'individuo è il divenire, l'individuo non è. Voi avete udito parlare di evoluzione, figli, ma l'evoluzione non è nel divenire. Quando vi diciamo che l'individuo non deve agire per migliorare se stessi, se stesso, vi insegniamo a non agire per il divenire. Quando vi diciamo, figli, dovete agire secondo il vostro sentimento, secondo ciò che voi sentite, figli, vi insegniamo l'essere e non il divenire. E come, figli, potete cessare questo continuo divenire che è in voi e verso il quale siete portati, se non e non cadere nella bulia e non essere e non divenire ancora degli abulici e dei tepidi, figli, se non conoscendo voi stessi, il divenire, figli, è una forza che scaturisce dall'io. Annientare o superare questa forza, vi dicevo, la forza dell'egoismo, può condurre l'individuo ad una sorta di abulia, se a questa forza dell'egoismo non si sostituisce la forza dell'altruismo. L'individuo, conoscendo se stesso, e voi sapete quale processo attivo sia il conoscere se stessi, l'introspezione, l'esame del proprio intimo, cessa il divenire e non cade quindi nella abulia, che sarebbe ancora più dannosa del divenire. Imperciò che, figli, il divenire è sempre una forma attiva, anche se più lontana dalla realtà, ma la bulia, la tepidezza è una forma di morte apparente che sta fra l'essere e il divenire, che rappresenta la stasi, che non trova nessuna analogia nella realtà. Imperciò che anche l'immutabilità, che potrebbe forse da voi essere per analogia accostata alla stasi, ebbene figli, è tutt'altra cosa, perché per immutabilità non deve intendersi stasi, ma assoluto mutare, tanto da contenere ogni mutazione. Per questo immutabilità, perché nessuna condizione di mutabilità ulteriore può esistere, in quanto tutte sono contenute. Vi benedico, figli, singolarmente, che la pace sia con voi e con tutti.